Molte persone credono nei fantasmi. Caro Max, se non fai ancora parte del loro mondo, potresti entrarci presto. Il mondo degli spiriti è più aperto del solito alla tua curiosità. Tieni a mente però, caro Max, che potresti stabilire contatti con fantasmi inusuali, antenati defunti che vengono a portarti suggerimenti e benedizioni, magari anche i numeri del lotto, questo lo aggiungo io, angeli, spiriti guardiani o messaggeri mutaforme. Non avere paura, caro Max. Alcuni possono sembrare strani, essere strani, ma non sono pericolosi. Impara quello che puoi da loro, senza però dare per scontato che siano onniscienti e infallibili. Suggerimento per il tuo costume di Halloween, caro Max, uno dei tuoi antenati.
Caro Nick, mi hai lasciato basito senza parole, cioè una cosa stranissima, bello, bello, bello. No,
Ho iniziato con l'oroscopo di Rob Bresny sul tuo segno zodiacale, Ariete, del settimanale internazionale per la settimana 31 ottobre-7 novembre.
sì, mi ha colpito questo discorso dei
Sì.
fantasmi inusuali, cioè è stato bello, magari viene il prof Naismith a raccontarmi come è andata la pallacanestro, così magari. Oppure, ma l'importante è che comunque non sia un fantasma che viene a chiedermi soldi, ma mi dia i numeri del
Esatto.
Superenalotto.
Sì, tra le due.
Poi facciamo anche beneficenza, ragazzi, cioè, quindi
Benissimo, allora fantasmi con numeri inusuali, con numeri del lotto manifestati nei sogni di Max.
Esatto.
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Empire Ants, del gruppo musicale alternative rock, hip hop, funk, virtual band britannica fondata nel 1998, i Gorillaz, featuring Little Dragon, diamo il via alla terza puntata della terza stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Con fantasmi inusuali.
Signore e signori, è con noi Gabriele Salvato! Ciao Gabri, benvenuto a Pick and Pod!
Ciao Nick, ciao Max, grazie dell'invito, sono molto emozionato di essere qui con voi.
Grazie a te invece per aver accettato, insomma rilassati dai, vabbè facciamo vedere l'emozione durante la fase di riscaldamento, dai.
Esatto.
Un po' necessaria sempre in tutte le partite, un po'
Assolutamente,
di farfalle nello stomaco devono esserci sempre. E io intanto ovviamente ti ringrazio anche per la pazienza del mio ritardo, così faccio pubblica ammenda. Scusa
ci
Gabri.
mancherebbe.
Allora, intanto siamo, come diceva Massimo, contenti di averti al nostro microfono 2 anni dopo aver avuto Valerio,
Esatto.
ok, il fratello, ma era un giocatore, era figura quella di Gabri che volevamo avere a tutti i costi a Pick and Pod, Max, no?
Sì.
Perché ha un percorso tuttora in essere, hai un percorso tuttora in essere da giocatore, ma che abbraccia tante realtà padovane, a cominciare dal settore giovanile, poi la prima squadra, un po' anche in escalation dalle minors cosiddette, perché hai vinto un campionato di quella che allora era la promozione, se ben
Bravo,
ricordo.
esatto.
Esatto, Stefano Zecchinato forse era il coach quell'anno,
Sì,
o no?
sì.
E proprio in campo anche con il fratello, con
Bravissimo,
Vale, che
esatto.
aveva il codino da bucaniere, da
E il
pirata.
piercing da coprire
Tempi
ad ogni partita.
Ad ogni
meravigliosi,
partita.
tempi meravigliosi. Ormai passati, ma poi insomma sono state tante altre squadre, tante altre
C'era
categorie
qualche
delle quali
capello in più, sì, nelle nostre teste, sì.
parleremo in questa puntata molto volentieri. Presentiamo Gabri però in modo ufficiale. Allora, quando c'è qualcosa di ufficiale, ubi maior,
Sì,
maior
il minor
tu?
cessat.
Vabbè,
Dai.
cessa te l'hai detto bene
Sì,
perché era la mia parte, vero?
esatto.
Va bene, dai.
Allora, Gabriele è giocatore del basket Roncaglia che milita nel girone F del campionato di Serie C, che è diventato un campionato praticamente nazionale. conosciuto nell'ambiente come il professore per la sua intelligenza in campo, la sua capacità di giocare in più ruoli, unite alle sue qualità di eccellere in entrambi i lati del campo.
Non sapevo fosse ufficiale.
Adesso ormai il popolo lo sa.
Quando nella prima puntata di quest'anno sui campionati senior è arrivato il vidimatore, il certificatore, Giovanni Pellecchia, a dire lo chiamano il professore.
Ma tu lo sai, io quest'estate ho fatto un torneo di basket, calcio, pallavolo, multisport amatoriale nel Trevigiano, e ero con una squadra che praticamente non conoscevo perché mi ha invitato Carlo Laganà, per chi di Mestre si ricorda, tutti gli altri ragazzi erano suoi amici, quindi io praticamente non conoscevo nessuno, e il primo giorno mi hanno visto giocare e mi hanno detto: ah, lui è il professore. Quindi
ormai è abbracciato in tutta la regione il professore, e quindi lo chiamano, è un two-way player, quindi gioca alla grande in entrambe le metà campo, Max.
Quindi difende anche.
Soprattutto.
Vanta all'attivo 4 stagioni di Serie B, 2 con la maglia Virtus Padova e 2 con la maglia del Basket Mestre 1958, 7 campionati di Serie C, C varie, nazionali, Gold, ed è alla 6ª stagione nei campionati di Serie C regionale, C Silver, C2. Ruolo ala, centimetri,
ruolo ala, jolly ormai.
Ruolo ala è quella definizione che abbiamo trovato in play basket in giro, diciamo, ok, quindi ruolo jolly e altezza, confermala, centimetri 1,95.
Sì, dai.
Okay.
Sì, sì.
Con scarpe, senza scarpe, lasciamo.
Dipende
se poi quando misurano in palestra, c'è sempre il battiscopa.
Sì.
E quindi a volte
dipende da quanto si allunga la schiena.
Ragazzi, mai come le misurazioni e le visite militari che ti calano la stasta sulla testa e ti abbassano di 5 centimetri.
Però quindi, diciamo che nei giocatori di basket dovrebbe essere sempre un po' il contrario, no? Venderli sempre un po' più alti di quello che sono. Beh, Gabri, nonostante sia giovanissimo, 34 anni, ha abbracciato una quantità di denominazioni diverse nei campionati, tu li hai citati.
Se parli di vino in questo caso?
No, in questo caso. Okay. Anche, ma C nazionale, C gold, C silver, C regionale, C unica, quindi potrebbe essere l'esempio della disfunzionalità nomenclativa della federazione. Cioè, in che categoria hai giocato?
Essendo passati 15 anni, alla federazione piace cambiare, quindi...
E siccome ancora immagino un grande futuro davanti, avrà la possibilità di dilettarsi anche nelle nuove denominazioni che hanno messo in
essere. Un anno alla volta.
E veniamo quest'anno allora, Max. No, 6ª stagione in Serie C per il Roncaglia Basket o Basket Roncaglia,
okay.
Tra C Silver e C Unica, a cavallo del biennio del Covid. C'era stata la promozione con coach Andrea Penso prima del Covid e anche una prima parte di stagione poi interrotta, e quindi insomma ormai è la 6ª stagione che questa realtà è in questa categoria. Al momento nel quale noi registriamo, che è sabato 2 novembre, primi in classifica in coabitazione con Play Basket Carré, con 4 vittorie su altrettante gare. La 5ª giornata quindi stasera, e ti ringraziamo di essere venuto a registrare nel giorno della gara. Avrete ospitato a questo punto, per quando noi usciamo, i vicentini del Concordia Schio, che sono guidati in panchina da coach Marco Venezia, e l'assistente è un amico, Alessio Castagnotto. Quali sono, Gabri, i vostri obiettivi di questa stagione 2024-2025?
Beh, sicuramente, visto anche come è terminato lo scorso anno e qual è stato insomma tutto il percorso effettuato nello scorso anno, gli obiettivi non possono che essere ambiziosi. Ufficialmente l'obiettivo è quello di arrivare ai playoff e di divertirsi una volta arrivati ai playoff. E sicuramente la società è una società che ha voglia di far bene, ma come insomma storicamente può dimostrare, è anche una società che non vuole nemmeno fare il passo più lungo della gamba. Questo è quello che interpreto io, insomma, negli ultimi due anni visti di recente. E quindi si cercherà di fare il meglio, si cercherà di portarsi a casa tutte le vittorie possibili a partire da oggi, da stasera,
certo.
Anzi a partire da 4 partite fa, e arrivando fino in fondo, fin dove la stagione ci farà portare.
Sì, questa della serenità dell'ambiente, Max, è una cosa che tutte le persone che incontriamo, che in qualche modo hanno fatto parte o fanno parte dell'organizzazione, dicono che sia un punto di forza del vostro gruppo.
Sì. No, ma si sente proprio.
Sì, io sono rimasto, conoscevo già Antonio Di Censi in qualità di presidente,
certo.
Però sono rimasto ammagliato dal, dal clima di familiarità che riesce a riportare da lui a tutti i componenti della società, in primis mio fratello Valerio, certo, che oggi salutiamo visto che il 2 novembre è anche il giorno del suo compleanno.
Ah, alla grande! Gli
ho già fatto gli auguri.
Grande, allora gli facciamo anche al microfono.
Però sì, tutti quelli che ci seguono, allenatori, tutta la famiglia del basket Roncaglia, anche intesa come i ragazzi che vengono a vederci, creano proprio un ambiente familiare che è veramente invidiabile a mio avviso.
Sì, familiare, direi che i meriti, oltre appunto al presidente e al direttore sportivo, sono stati forse inizialmente nella costruzione del gruppo anche di coach Andrea Penso, perché una parte dello zoccolo duro, se si può definire così, di quella squadra, certo, è sempre, l'aveva guidata prima lui, e poi del lavoro iniziato l'anno scorso, che sta proseguendo, del coach Nicola Zagolin.
Sì. Sì. Tra l'altro è una situazione che dovete giocare a 90?
Sì. Sì.
Quanti allenamenti fate a 90?
Uno solo.
Sì.
Quest'anno ci alleniamo il lunedì a 90, l'anno scorso riuscivamo il giovedì, quest'anno non riusciamo più.
Quindi lontani dalla gara.
Lontani, sì. Tra l'altro il lunedì, se le trasferte quest'anno sono molto di domenica, quindi il lunedì si arriva un po' ancora con qualche risentimento muscolare, quindi non è facile da quel punto di vista, però voglio dire, allenamenti sono allenamenti, ci si allena con la palla... Con la palla bella o con la palla degli ultimi 7 anni, non importa, è il canestro quello che è. Il campo ogni tanto è anche più piccolo di quello normale se si va a viaggiare nelle palestre di Ponte San Nicola di Roncaglia. Però si fa di necessità virtù.
Famosa assenza degli angoli di via Dolorione 1, dove c'è sempre qualche avversario che pesta la linea laterale. Già la pesti, non tu, ma la si pesta.
Io sì, io mi sono fregato 20 punti in stagione pestando la linea.
La famosa linea laterale.
Due l'ultima partita. Beh. Ecco. Quindi sì.
Ma il comune non ci costruisce un altro impianto? No?
Si sta aspettando, c'è qualche velleità, per non chiamarla progetto, perché progetto sarebbe già un termine tecnico non appropriato.
Certo.
C'è qualche velleità, però bisogna passare dalle promesse ai fatti.
Tu hai parlato di allenamenti, mi veniva così come curiosità. Dopo una vita, perché prima c'è la parte del settore giovanile, poi c'è la parte senior, una vita nel basket, ma anche una vita che ha dell'altro, l'università, la vita personale,
certo,
il lavoro,
come tutti,
come ogni volta che si prepara quella, no, fatidica borsa per poi andare ad allenarsi, che sia, come dicevi tu, lunedì a 90, dopo aver giocato magari la domenica alle 6:30 a Bolzano, che cosa si prova, che cosa senti, si sbuffa ogni tanto, inizia a esserci un po' di...
Allora, io l'immagine della borsa, del borsone, è abbastanza appropriata, tant'è che per un po' per la vita frenetica che sto facendo in questi anni, talvolta devo preparare 2 o 3 borsoni contemporaneamente, sì, perché magari so che il giorno dopo sono fuori per trasferta di lavoro,
quindi
sono
di viaggio,
magari
tipo
2 giorni.
Vestiario, chiaro.
Esatto, e molto spesso devo organizzare questo, anche nelle trasferte devo organizzarmi in modo tale.
Quindi l'immagine ormai è la tua che apri il bagagliaio e inizi a sistemare una serie di borse che hanno
bravo,
già tutta una sequenza temporale.
E mi sa che i vicini di casa ogni tanto mi vedono uscire con borsone, zaino da lavoro.
Ma dove va questo?
Che vita adesso qua? Se ci aggiungi il passeggino, sembra che vada in anzi che traslochi tutti i
ogni
giorni.
Volta diciamo, non era venuto a vivere qui poco tempo fa. Adesso se ne va. Quindi questa immagine della borsa, però la prepari sempre con gioia, immagino.
Assolutamente,
ancora.
Sì, è indispensabile quello. Ci sono stati dei momenti, non lo nego, ma come è ovvio che sia, in cui il piacere di andare in palestra viene offuscato un po' dal contesto, ma non tanto per contesto sbagliato, anzi ho sempre avuto la fortuna di giocare in società e in squadre super, però per le difficoltà. Mi viene da ricordare sicuramente l'ultimo anno a Mestre, in cui l'unico anno in cui ho fatto i playout, e arrivare ai playout a Mestre non è bello, soprattutto perché c'è tanta voglia, tantissima voglia di far bene, c'è una tifoseria che è super entusiasmante, sicuramente quasi tutti gli ascoltatori
la conoscono,
certo, hanno sentito parlare. E quindi tanto è bello quanto si vince, tanto difficile quando si va in buca, no? Come si dice.
La passione della curva nord, gradinata nord,
e quell'anno sembrava proprio
non finire mai,
non ci fosse modo per uscire dalla buca. Anche l'ultimo anno in Virtus è stato probabilmente altrettanto duro, abbiamo scampato i playout alle ultime, l'ultima partita, le ultime due partite, e quindi sì, in quei momenti là si stringe i denti e si porta a casa il salvabile, per poi ritornare in estate a fare i conti con la propria esistenza e scegliere.
A proposito dell'estate, tu qualche torneo l'hai sempre fatto,
sì,
mi ricordo fin dai tempi che eri giovanissimo, non so se esiste, se esiste ancora, non credo, il Basket Sound di Monselice, che mi ricordo, che Costani forse, Bozzeschi, avevi partecipato, ma l'hai sempre fatto. Sei uno di quelli che a un certo punto però ha bisogno di staccare completamente dalla pallacanestro, o non ti pesa comunque mantenerla anche nel periodo estivo in modo un po' più prolungato?
Mi piace questa domanda. Allora, ho avuto momenti diversi all'interno della mia, dei miei 15 anni di carriera, e in particolar modo ho sentito l'esigenza per 3-4 anni di fila, se non ricordo male, di staccarmi, proprio di dire basta.
C'è bisogno di disintossicarsi tra virgolette della routine.
E quindi da luglio, fine giugno in poi mettevo via le scarpe e al massimo, anzi, andavo poi a riprendere la forma atletica facendo
strada facendo, quindi facendo attività comunque laterali, che possono essere lo stretching, la manutenzione, la sala pesi, eccetera, però niente di specifico nel basket. Invece altre estate in cui
giocavamo a divertimento. Marco Lazzaro, che attualmente quest'anno è ritornato ad essere un mio compagno di squadra per il sesto anno in varie compagini, in varie società. Abbiamo fatto anche tanti tornei anche in giro per l'Italia, perché siamo andati a Milano, abbiamo vinto il Mi Games di Milano e a Genova un anno, Santa Margherita Ligure, e quindi abbiamo viaggiato.
Insomma, Marco ha fatto anche i giardini Margherita Bologna,
Le abbiamo fatte anche insieme un anno. Io però ero devastato quell'anno, quindi praticamente non mi mettevano in campo.
Che
lui invece era fortissimo e quei tornei là.
Che suggestivo, no?
Sì, bellissimo.
Perché poi quello dei tornei, proprio insomma, per te, ma può valere forse anche per Marco, che non siete professionisti della pallacanestro, poi si porta a casa tutto quello che c'è nel contorno, no?
Sì, relazione.
Persone, conoscenze.
Assolutamente, esperienze, perché poi trovi anche avversari veramente interessanti.
Che magari hanno fatto seriamente Serie 2 o...
Poi è stato molto bello anche il periodo, all'epoca giocavo in Virtus, erano i primi anni in Virtus, in cui venivano le squadre americane allenarsi.
Certo. Anche a Vicenza si faceva spesso l'amichevole.
Andavamo sempre a Vicenza, noi prendevano un po' di un pool di giocatori, io ero tra i fortunati e abbiamo giocato con delle belle squadre. E lì, insomma, ti allenavi.
Dovremmo verificare, Max, ma credo di aver visto, o forse addirittura in panchina come vice allenatore, un amichevole nella quale ci fosse Chris Levert in campo, che poi gioca nell'NBA.
Sì.
Non vorrei dire Michigan, non so se Wolverines o Spartans, ho un dubbio, verificheremo però questa, no? Però è un livello clamoroso, c'è un'esperienza, giocare contro quelli del college, una figata.
Sì, poi anche ragazzi che l'anno dopo venivano draftati, ti ritrovavi, perché tipicamente erano i ragazzi atletici quelli, no? Quindi poi te li ritrovavi a vedere nelle top 10 di NBA. Sì. Nei canali social, questi ragazzi con che avevi marcato la settimana prima.
Ho provato a marcare. Marcato.
No.
Marcato.
Qualche botta la davo.
Questa è una buona notizia.
Volevo chiederti riguardo la stagione, appunto, si chiama Girone F della Serie C. Comunque, insomma, il nostro girone è quello storicamente Veneto-Trentino. Sì. Un po' quali pensi che siano le formazioni più attrezzate al momento? Imbattuti insieme a voi ci sono i ragazzi di Carrai, che sono un'ottima formazione, subito dopo Salzano, Conegliano, però insomma anche Ormelle, che al momento ha 2 vittorie e 2 sconfitte, insomma è accreditata per essere una buona formazione. Vedi un livello omogeneo, vedi una squadra sopra le altre?
Ma secondo me quelle che hai citato sono esattamente
le più ambiziose.
Soprattutto perché sono le squadre più esperte, quindi hanno un nucleo di ragazzi che hanno già diverse esperienze alle spalle. E io sto vedendo un po' negli anni che è cambiata l'età media, probabilmente da dopo il Covid. Si è abbassata molto, perché prima mi ricordo quando ero giovanissimo, in cui era normalissimo avere 3-4 over 30,
ma
anche talvolta ho giocato con Leo Busca, con Giorgio Tonzi, con Fabio Rampazzo, all'epoca erano tutti e tre attorno ai 40, 37-42 anni, per intenderci. Sì.
Quelli che...
Oltre Manuel Babetto, per intenderci. Certo,
quelli che una volta si diceva in senso positivo, vecchi califfi, nel senso
Islander,
te la spiegavano anche a 40 anni.
Assolutamente. Però in questi anni io credo di essere nel gruppo dei 5 più anziani di tutto il campionato.
Quando una volta dicevi tu saresti stato nella media, sì, assolutamente. Ma questo secondo te deriva anche un po' dal fatto che magari per scelte di alcune associazioni sportive legate a un budget che magari appunto provato anche dall'esperienza del Covid, spinge a dire vabbè però se sta categoria qui... Perché poi anche un po' ci sono un paio di imbuti, no? La B2 per salire la B interregionale è un imbuto, la DR1 fino all'anno scorso bisognava spareggiare con la Serie C, quindi forse anche investire sullo squadrone spendendo e espandendo può non essere sostenibile per alcune realtà.
Quello sicuramente è un componente e sicuramente lo è stato dopo la ripresa Covid. Dopo la ripresa Covid forse ha agito anche il fatto che il più veterano ha più difficoltà nel ripartire.
Ah, okay.
Quindi io ho avuto la fortuna di essere a Mestre quell'anno che eravamo in B, quindi abbiamo giocato. A parte il periodo di lockdown, ma già da settembre del 2020 abbiamo
ripreso. Tu dici c'è gente che ha perso un anno e mezzo.
Perdi un anno e mezzo, a 30 e rotti anni, comunque fai più fatica. C'è chi è caparbio e dice vabbè.
E si è mantenuto e chi invece
dice, però ne approfitta per prendere le scarpe al chiodo. E poi sicuramente c'è un altro aspetto che è che il basket, come tutti gli sport del mondo, la componente atletica sta aumentando molto. E quindi in quello ovviamente i giovani sono molto più portati a tenere...
L'atletismo, tu diresti, tenderesti a dire, come alcuni potrebbero fare in modo un po' nostalgico, a discapito della tecnica, o non credi a questo che potrebbe essere un po' un luogo comune?
Allora, quello tecnico è mio fratello, no? Però io cerco di ascoltarlo e mi dice certo. Che la tecnica è direttamente proporzionale alla velocità di esecuzione. Quindi uno, il quale posso essere io, magari sono molto bravo tecnicamente, ma se ho una velocità di esecuzione infima, ovviamente è ben diverso rispetto alla stessa qualità tecnica con un maggiore velocità di esecuzione. E questo comunque fa parte della tecnica.
Certo.
E quindi no, non credo che sia a discapito della tecnica, la tecnica nel senso di fondamentali, anzi credo che a livello di fondamentali se
ad esempio
va...
sul ball handling rispetto alle tutti ormai, no, scusa ti interrompo, ma per dire mi viene in mente, rispetto a una volta sono molti più i giocatori capaci di creare dal palleggio rispetto a quelli di 20 anni fa.
Sì. Nel palleggio, nella velocità di esecuzione del tiro,
nel anche raggio
anche
di
nella
tiro,
velocità,
anche, no? L'incidenza del tiro a tre punti. Io qua davanti un articolo anche tradotto in italiano sui 60 tiri da tre di media partita che i Boston Celtics, campioni in carica, stanno sparando ogni gara. Uno potrebbe dire vabbè, tirano perché tirano, in realtà loro sono la seconda squadra per percentuale di realizzazione, quindi quando tu tiri praticamente col 50% da tre punti, 60 tiri,
vince.
Ha detto l'allenatore dei Knicks contro il quale hanno giocato, che ha preso 132 punti, ha detto mi sembra matematicamente, e quindi cito anche la laurea degli altri, è difficile reggere l'onda d'urto.
Guarda, tra le altre cose, parlavamo giusto l'anno scorso con Sam Paoli, che era mio compagno di squadra l'anno scorso, che è laureato in statistica, e lui ha fatto proprio una tesi di laurea rispetto a questo. Beh, ovviamente citando statistiche NBA.
Certo. C'è il campione più ampio.
Il raggio di tiro è evidente, insomma è qualitativamente evidente, però confermato dai dati statistici che si è ampliato tantissimo sia dal punto di vista del raggio di tiro sia dal punto di vista della scelta, cioè ci sono più tiri da tre. Questo ovviamente sta ricadendo anche in nelle minors nostre,
certo.
E non ci sono probabilmente dati statistici sufficienti, ma è evidente anche qui, insomma, la velocità. Noi ad esempio Nick, che è molto bravo come allenatore a studiare questa, è molto appassionato nello studio di questi argomenti, ci fa anche delle statistiche, cioè ci prende il numero di tiri che prendiamo a partita, li suddivide ovviamente per tiri da 2, tiri da 3 in base a scelte eccetera, e ci mette anche dei target, cioè ci dice noi sappiamo che abbiamo fatto bene, che abbiamo seguito il piano partita,
se riusciamo
a ottenere un numero maggiore di 70 di tiri a partita, per intenderci, in base anche al piano, perché magari una volta vogliamo rallentare perché l'avversario è così, una volta invece vogliamo mantenere un ritmo più alto, in base al contesto.
Max, tu che sei un nostalgico, però il basket di oggi si gioca su poche palle perse, rimbalzi offensivi per avere più tiri e buttarla dentro da tre punti, se volessimo essere molto sintetici.
Evolve, una volta il cambio dietro la schiena era l'americanata, esatto, e prendevi due staffe sulle mani dall'allenatore. Adesso è...
metaforiche.
No, vere, no, metaforiche. E adesso...
Che poi ti chiedono i nomi di chi.
Sì, no, vabbè, avevano ragione.
Beh, sul metterla dentro non puoi farci niente dall'allenatore.
Sì, quello è...
Al massimo puoi lavorarci durante la settimana. Bravo. Però sulla scelta...
Sì, liberare i tuoi giocatori, da un punto di vista, esatto, sia di renderli, bravo, liberi di tirare, anche di mente a quel punto, cioè in fiducia, no? Queste, certo, sono le due componenti, poi... contano anche le competenze individuali. Se liberano me e Max, probabilmente vabbè, sono allenatori che non dovevano sceglierci per quella squadra.
Esatto. Non pensare, tira. Potrebbe essere lo slogan del futuro.
Sì, non è il mio, perché io sono uno che tira pochissimo.
Sì, finta.
Però questa è la situazione del basket moderno.
No, io non arrivo più al ferro, quindi non ti preoccupare. Ci sono situazioni peggiori. Scusa, mi piacerebbe parlare della scorsa stagione.
Sì.
Prima stagione di Ciunica, prima stagione di Nicola Zagolin come head coach, prima tua stagione a Roncaglia.
Sì.
Non avevi mai giocato in caso a livello senior?
Con Roncaglia.
Sì, perché per me è un ritorno a casa, quello del basket Roncaglia. Ho fatto tutte le giovanili, no, ho fatto una gran parte di giovanili lì a Roncaglia. E quindi oltretutto 2 anni di promozione in campionati minors,
sì, quelli che citavamo prima, sì, ma io mi ricordo gli under 19 90-91 allenati, bravissimo, da Vale, facevate l'under 19 Open,
che squadra, là ci siamo divertiti veramente,
sì, me li ricordo bene.
E dopo comunque ho continuato a tenere contatti con la squadra sempre, perché poi avevo i miei più cari amici che continuavano a giocare lì, quindi seguivo e sono ritornato, quindi è stato proprio un ritorno a casa letteralmente.
L'anno scorso è stata, possiamo definirla, una splendida cavalcata che si è fermata in semifinale contro Carlo, e quindi una signora squadra, tra l'altro 2-1 per loro, quindi non proprio rullati.
No, anzi, gara 3 c'è stato, gara 3 anche è stata vantaggio tirata vostro.
Beh, è finita con una sconfitta di grande onore, secondo me, perché gara 3 è stata proprio una bella partita. E hanno vinto loro, noi abbiamo fatto la gara migliore che potessimo fare in quel momento. Dico gara migliore che potessimo fare in quel momento anche perché in verità noi abbiamo avuto una stagione, a mio avviso, su due facciate diverse. Cioè siamo partiti fino a... prima metà di campionato super, veramente giocavamo con una fiducia e con una scioglievolezza,
scioltezza, fluidità direbbero quelli di oggi, no?
Che poi si è un po' arrestata, anche un po' complici
qualche acciacco,
acciacco, diversi infortuni, diversi stop, e che abbiamo poi fatto fatica a riprendere. Quindi l'ultima parte, anche ad esempio la semifinale, in verità gara 1 è stata dominata da loro, governata da loro. Gara 2 è stata dominata per i primi due quarti da loro, poi l'abbiamo ribaltata incredibilmente. Quindi poteva finire malissimo quella serie, invece l'abbiamo rigirata e abbiamo...
Non ricordo male, già ai quarti gara 1 si perse in casa... un po' uno scivolone, esatto, tra virgolette, esatto, non previsto, però fa parte del giocare anche ogni 3 giorni dopo, no?
Sì, e fa parte anche della condizione fisica non ottimale, non rituata,
con la quale arrivi.
Sì. Però è stato un anno sicuramente splendido, nel senso che si era partiti guardandosi intorno e dicendo... oh, cerchiamo di salviamoci se possibile tramite playoff, che dopo magari, certo, ci divertiamo. Invece siamo rimasti primi in classifica per 3/4 di stagione, appunto, mostrando un basket frizzante molto molto bello.
Mi fa sorridere perché avevo beccato tuo fratello forse nel periodo di gennaio, quando eravate straprimi, e lui
un po' preoccupati,
no, mi aveva fatto la battuta, ha detto: noi come società abbiamo detto tranquilli, potete arrivare pure i primi, tanto non c'è la promozione diretta, come dire, siamo tranquilli, possiamo permetterci il lusso di arrivare primi in stagione regolare, nel senso, tanto il nostro obiettivo è fare i playoff e divertirci, no? Un'iperbole per dire, anche se dovessimo arrivare primi non c'è pericolo che si salga, come battuta, per dire restiamo coi piedi per terra, sì, godiamoci il momento. E infatti devo dire che è stata l'isola felice, perché il Thermal retrocedeva dalla A2 alla B, la Virtus purtroppo retrocedeva dalla B nazionale in B interregionale, l'UBP Petrarca soffriva ai playout per salvarsi nella categoria di B interregionale. DR1 hanno fatto bene, ma non sono salite in Serie C, se non poi il ripescaggio, diciamo, dei jolly, che abbiamo detto Padovana per modo di dire, ma Padovana, e quindi Roncaglia era quella che quando aprivi il gazzettino il mattino il lunedì dicevi, beh, il basket padovano un sorriso te lo dà, no, Max?
Vero, 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 assolutamente vero. Scusa, ho una curiosità. Vai. Tu sei arrivato a Roncaglia dal campionato di C-Gold a Montebellona, giusto?
Sì.
È un campionato che terminò con la promozione in B interregionale del Montebelluna.
Sì.
Quindi, quali differenze, quali difficoltà o vantaggi nel passaggio di categoria?
Nella, diciamo, sì, chiamiamola nella retrocessione.
No, vabbè,
nella discesa di gradino.
No, io scusami, la penso diversamente. È proprio un passaggio di categoria, non la vedo come una retrocessione.
No, infatti. Mm-hmm. Mm. Anche perché concomitante al cambio, alla riforma
del campionato. Alla riforma, assolutamente.
Quindi non ho trovato una gran differenza tra le C1 dell'anno prima rispetto alle C. Sicuramente dal punto di vista di alcuni nuclei, cioè c'erano alcune squadre che erano più legate a quella che oggi è la B2 rispetto a quella che è la C. Però è stato abbastanza trasparente come cambio. Sicuramente al momento, dal mio punto di vista, il salto più tecnicamente più grande è tra la B1 e la B2. Quello è il gap che riscontro. In B1 hanno squadre che atleticamente vanno al doppio, fisicamente sono molto più tosti, molto più preparati e molto più allenati, e tecnicamente va un po' di seguito la questione, certo. Insomma, quindi ci si struttura, ci si allena di più, si inizia a giocare un basket molto più veloce, molto più fluido, e soprattutto le difese sono di un altro, di un gap enorme dal mio punto di vista. Tra la B2 e la C, secondo me, è stato un po', insomma, al momento la situazione forse non è ancora così
stabile, dici?
Sì, non è ancora così stabile.
Si sta assestando sulla nuova strutturazione,
esatto,
dei campionati.
Esatto. Quindi il gap magari tra le squadre più forti della C rispetto alle squadre che, sì, fanno fatica è molto più elevato rispetto alla squadra forte di una C, mm-hmm, e, certo, e rispetto a una di B2.
Forse un po' esci, pensando anche alla promozione che tu hai vinto, che era un livello dove si giocava anche la Serie D, adesso forse la categoria che è un po'... però offre tanti giovani in campo, come dicevi tu, la DR1 rispetto alla Serie D di una volta, forse è quel campionato che si è un po' più livellato verso il basso, diciamo così.
È cambiato, cioè
è cambiato.
Se facciamo 15 anni di salto, veramente diventa già un'epoca, sono paradossalmente due epoche che non sono comparabili. È un po' come fare chi è più forte tra LeBron, Kobe e Michael? Come fai?
Poi dopo ognuno la sua idea su questa. Allora dici la tua su questa. No, non ti voglio esporre.
No, non posso.
Non c'è un modello matematico che per supportare. Sì, ce ne saranno. Uno che tira l'acqua di Kobe, uno che tira l'acqua di LeBron.
LeBron perché è attualmente in carriera. Sì.
Ascolta Max, è ancora valida quell'offerta del caffè?
Sì.
Oh, allora io accetto volentieri la tua offerta di bere il caffè, ovviamente ascoltando come sempre il nostro amico Simone Grigoletto, professore di filosofia all'Università di Padova, che, lo diciamo così, tanto così spoileriamo un po' i fatti personali, ho visto una clamorosa foto che ha scattato a 2200 metri in montagna col Monte Cristallo e delle stelle che si riflettono sul lago, e poi è salito addirittura a quota a 2500 per vedere l'alba, e quindi con un po' di invidia passiamo la palla e il microfono.
Posso mettere una sinapsi che mi è venuta in questo momento? Una
roba metti.
Passiamo dal professore al professore per poi tornare al professore.
È un giro
matematica. È ciclico.
Va bene, vai Simo!
Cari Nick e Max, oggi non porto buone nuove. Partiamo da una notizia cestistica che arriva dall'Europa. Oggi, giornata in cui registro, le squadre italiane impiegate in Eurolega sono di fatto ultime. E questo ci può rendere certamente tristi per vicinanza alle squadre del nostro paese, ma di per sé non è necessariamente una notizia terribile. Ciò che sembra ancora peggio è il successo, o forse dovremmo dire l'insuccesso, dei giocatori italiani ai vertici della pallacanestro mondiale. Sicuramente avrete avuto modo di vederlo anche voi, quel post sui social della giornata tipo del 30 ottobre, in cui si registrava il poco spazio che i giocatori di nazionalità italiana riescono a trovare nel panorama internazionale. Solo 3 gli italiani che stanno in campo almeno 20 minuti e nessuno di questi segna più di 10 punti di media. Se guardiamo poi allo scenario dell'Eurocup, le cose non migliorano. Insomma, lo stato di salute del basket italiano non sembra essere dei migliori, a prescindere da quello che dicono le classifiche, almeno se prendiamo in considerazione solo il fronte maschile. Siamo certamente distanti dal successo dell'Italia Basket di ormai 20 anni fa, in cui gli azzurri seppero addirittura guadagnarsi un argento olimpico. Ecco, Lenin. Nel 1902, di fronte ai problemi del movimento comunista, si interrogava con una domanda che è poi diventata celebre. Quella stessa domanda leniniana la faccio io oggi a voi. Che fare? Io proprio non saprei, eppure il basket sembra godere di una diffusione notevolmente maggiore rispetto al passato. Le persone che lo praticano sono tante, è più facile vedere una partita di basket sul piccolo o sul piccolissimo schermo. Ci sarebbe quindi forse da chiedersi se ci siamo dedicati troppo alla quantità a scapito della qualità. Dovremmo chiederci quale sia la prospettiva futura. Provo a offrire una traiettoria partendo dal termine passione. Un termine che vede la sua origine etimologica nel verbo latino pati, soffrire, che declinato al participio passato diventa passus, da cui passione. Sembra quasi che la passione, che nello sport fa ottenere i migliori risultati, richieda di passare attraverso un vissuto di sofferenza. Ecco, noi che stiamo cestisticamente soffrendo, cosa dobbiamo augurarci per un futuro migliore?
E allora grazie come sempre a Simone.
Grazie prof.
Per le belle foto e per l'intervento pregno di considerazioni. Non registriamo in un periodo pasquale, quindi in questo caso non c'è la passione di Cristo, però in qualche modo la passione di Cristo è intesa come sofferenza, e il professore ci ha riportato al significato di questo termine. Quindi ogni volta che noi diciamo ah, ma io ho una passione per, stiamo per dire che abbiamo una sofferenza per, devo stare attento, devo cambiare sostantivo forse, o forse invece è proprio il sostantivo giusto, nel senso che impegnandoci così tanto emotivamente, coinvolgendoci così tanto su livelli differenti al nostro interno, la pallacanestro in qualche modo è proprio passione, quindi in certe giornate può essere anche sofferenza. Simo parlava un po' in generale del movimento cestistico italiano facendo riferimento al post della giornata tipo, e chiudeva dicendo: noi che stiamo cestisticamente soffrendo come movimento cestistico italiano, cosa dobbiamo augurarci per un futuro migliore?
Beh, auguriamoci ovviamente il meglio, esatto. Non mettiamoci limiti, ma anche perché ogni stagione è sempre diversa, quindi chi lo sa, magari in qualche anno otterremo dei grandi talenti, si è visto anche dagli europei, delle giovanili, che sì, ci sono dei bei prospetti, però bisogna avere pazienza, perché bisogna trasformarli, bisogna sicuramente farli crescere moltissimo ancora per arrivare a competere in campionati senior. E direi che la riflessione è assolutamente interessante, e Lenin si chiedeva che fare, e ovviamente secondo me il rischio in queste situazioni è quello di trasmettere una credenza, cioè collegare il risultato cattivo con un aspetto sociale in maniera troppo frettolosa. È un po' stata anche la battaglia che ho visto citando Velasco durante quest'estate, durante le Olimpiadi di pallavolo, che ha sottolineato questo in maniera assolutamente vincente, questo aspetto, cioè leviamoci la credenza del fatto che non vinciamo perché, tirando su degli alibi, no? E invece cerchiamo di lavorare e di dare spazio, fiducia, continuare a fare il meglio che si possa fare. E il risultato nella pallavolo è stato sicuramente convincente, anche perché poi se andassimo per assurdo a spingere questa mancanza di risultati all'interno di un problema sociale, ci accorgeremmo che in verità nello sport ci sono tantissime realtà che stanno funzionando alla grande.
È vero che stanno soffrendo forse di più gli sport di squadra, però negli sport individuali abbiamo campioni, citiamo Sinner perché in questo momento, in quest'anno e mezzo, due anni, è il numero uno al
numero
mondo.
Uno.
Non lo so, non sono un...
Sì, sì, numero uno.
Ok, però anche nel nuoto e nell'atletica, in tantissime discipline, stiamo primeggiando in maniera super soddisfacente. Quindi portiamo pazienza, cerchiamo di individuare un obiettivo alla volta per far crescere gli atleti, i ragazzi, in maniera ottimale e cerchiamo di lavorare al meglio delle nostre possibilità.
E qualche palestra in più, magari una anche a Roncaglia,
sì, esatto, ognuno di questi, la struttura, il contesto. Io ad esempio noto una gran difficoltà nel pallacanestro attuale, soprattutto nelle categorie nostre forse, nel ricambio arbitrale. Gli arbitri sono persone, io ne conosco diverse, sono uno più straordinario dell'altro, però stanno facendo fatica perché vengono promossi in maniera repentina e hanno una quantità di partite da arbitrare enorme.
Quando ha detto straordinario ha iniziato con STR per un secondo, ho sentito il brivido
la schiena. Perché in partita ti capita di
uno
infuocarti.
Più straordinario dell'altro, ho detto...
Poi nel
battuta ci mancherebbe, siamo tutti amici ormai tutti questi anni.
Però sono in gran difficoltà e secondo me dobbiamo, dato che l'arbitraggio è un aspetto importantissimo nell'evoluzione della pallacanestro, perché giocare con delle regole, per assurdo, giocare con delle regole sbagliate o incoerenti diventa difficilissimo.
Non si può giocare a Monopoli con le regole del Risico e a Risico con le regole del Monopoli, quindi
dobbiamo riflettere per cercare di mettere anche gli arbitri nelle condizioni di
la crescita di tutte le componenti. Assolutamente. Chiaramente
questa è un po' quella, la cito perché secondo me è quella un po' che passa un po' quasi fuori dal quotidiano, cioè noi ci concentriamo ovviamente nel nostro,
certo,
è quello che dobbiamo fare.
Guardiamo sempre il nostro orticello in qualche modo.
Però se devo lanciare un messaggio, questa è una cosa da non tralasciare. Ecco.
Io insisto nell'evidenziare che quando entri in palestra, vedi dei ragazzini che giocano, tu non vedi solo futuri atleti, vedi futuri arbitri, ufficiali di campo,
esatto,
dirigenti, allenatori, istruttori, appassionati, capitani d'industria, sponsor, cioè tu vedi una miriade e dopo sicuramente forse manca quel concetto di movimento che ti porta magari tu come società a fare qualcosa in più per dare la palestra agli arbitri, per il raduno, per il corso, eccetera. Ti dico, io ad esempio con il discorso arbitrale sto collaborando semplicemente cercando di dargli una mano quando posso solo con le palestre, con l'organizzazione, e quindi mi sono avvicinato anche a quel mondo là, a parte che ho avuto anche un figlio arbitro, quindi ho anche questa fedina penale sporca. Cioè è un ambiente, comunque è una componente importante, essenziale. Cioè io preferirei che ci autoarbitrassimo le partite di Under 19 Silver, ma ci fossero gli arbitri per i 13.
Vero, perché poi quell'età là è fondamentale.
Sono il futuro.
No, e sicuramente
qualsiasi sia il livello dell'arbitraggio, non mi interessa, certo, solo avere la figura lì è già diverso.
E poi il lavoro che hai citato tu, Max, cioè quello di collaborare tra le parti, è essenziale, perché il rischio altrimenti è quello di avere degli arbitri che conoscono benissimo la regola, ma non hanno abitudine nell'interpretazione che magari spinge l'allenatore. Quindi capire anche la situazione che su quel particolare blocco vogliamo trarre un vantaggio, cioè sono discorsi,
certo,
che sviluppi in palestra, non li sviluppi,
certo,
durante i corsi.
Ma veniamo alla passione, quindi alla sofferenza di Gabriele Salvato, nel senso, quando è che è nata questa passione e questa sofferenza legata alla pallacanestro? No, a parte la battuta, insomma, dai, ci piaceva ripartire un po' dalle origini, quindi la classica domanda di questa parte del nostro podcast: quando, come e perché sei approdato al basket? Qualcosa potrebbe far pensare a un fratello maggiore, però
sì,
ce lo dirai tu.
Esatto, beh, io iniziai, avevo praticamente 7 anni, quindi proprio da bimbo, a giocare regolarmente a pallacanestro. Però da quando ho memoria, cioè probabilmente da quando avevo 4 anni, già mi sentivo un cestista. Invece mio fratello ha 8 anni più di me,
sì,
quindi era già assolutamente dentro, ingaggiato all'interno di tutti questi meccanismi della pallacanestro. E io ho il primo ricordo che ho è di mio padre che mi portava in palestra per andare a prendere Vale dall'allenamento, e la mia emozione che è collegata ai fischi, no? Allo stridere delle scarpe sul parquet, quello di era non riuscivo a stare più.
Stiamo
in
parlando del parquet di Fossò?
Il parquet di Fossò,
del
esatto.
Palarcobaleno?
Non c'era ancora,
non c'era il palarcobaleno.
Esatto, io iniziavo a correre per andare a vedere il più possibile l'allenamento di mio fratello e della sua squadra.
Ed era già Basket Riviera come nome?
Era già Basket Riviera, sì.
La Nike ci ha fatto musica e pubblicità sullo stridore delle, delle scarpe sul parquet. Sì. Quindi, sì.
Iniziai a appunto 7 anni, seconda elementare, con il mitico Luciano Orano.
Grande Luciano, che salutiamo. Il grande Ciano, sempre coinvolto nel mini basket.
Sempre.
Quest'anno alla Virtus Padova, ma sempre
era,
sul campo.
Era a Fossò anche all'epoca, aveva diverse squadre, anche già nel Petrarchino, se non ricordo male. Mm. E sì, e tra le altre cose nel Petrarchino
con quelli di un anno più giovani di te,
sì, oddio, adesso
fece la squadra del 91,
bravo, infatti
Chinellato,
infatti entrai nel Padovano proprio in occasione di ciò, perché mi portava dietro nel circuito PSG insieme a diversi miei amici del Fossò ai tornei in giro per l'Italia. Che bello,
sì, tanta roba. Poi quell'età lì, andare in giro a giocare da bambini sì. All'aperto, sì. Che sia Roseto, che sia
in albergo,
Fosso Ombro,
in
famiglia,
nelle scuole
col sacco a pelo.
Quello era un po' meno bello, però no, bellissimo. Situazioni che adesso diresti, ma si può veramente?
No, si può, come si deve fare ancora.
Sì, assolutamente.
E quindi dal settore giovanile di Roncaglia, allenato,
che c'è accennato che hai giocato diversi
esatto,
anni.
Esatto, allenato appunto da Valerio, quindi siamo a un caso di nepotismo o distinti al limite del fratricidio?
assolutamente entrambe.
Ok. Esatto. Alle prime esperienze senior, se non ho sbagliato nel fare la tua carriera, hai una C2 a Limena con coach Pan Alberto e poi da fine novembre 2008 Claudio Rebellato, semifinale playoff, quindi hai cominciato subito alla grande, e sì. Piovese C-regionale con Nicola Gaddi, tutto
sì.
Posto.
Certo.
Allora, il primo anno di Limena, fuori da Basket Roncaglia, è stato uno di quegli anni a tratti difficili. Siamo andati alla grande perché appunto siamo arrivati semifinale playoff, ma eravamo una squadra, io escluso ovviamente, veramente forte. Quindi io ero ovviamente il primo anno fuori, davo un cambio a Giorgio Tonzig, facevo da playmaker quell'anno. E però c'erano delle aspettative enormi in confronti di quella squadra che era retrocessa, se non ricordo male, sì. L'anno prima, dalla C1. Squadra espertissima e lui mi aveva portato dentro Alberto Pan, che mi aveva conosciuto da Roncaglia appunto. E ovviamente il cambio non è stato facile, lui è durato 4-5 partite, non tanto. Ed è stata bella dura, ma anche quella palestra di vita. È cambiato tutto l'anno dopo a Piove, che è stata una scelta molto azzeccata, purtroppo finita subito in un anno perché era l'anno della crisi economica, quindi Piove ha dovuto ripartire da zero, e quindi ho cercato, che comunque mi è andata molto bene perché sono approdato con Nick al
certo.
Petrarca per 2 anni, e con Nick in bimbo qui presente.
Grande.
E quindi insomma si è continuato quel percorso.
2 anni, la stagione mi ricorderò sempre, 2010 l'inizio,
sì.
E infatti ogni volta che becco Vale io gli dico, io so perfettamente qual è il giorno del tuo matrimonio, perché ricordo che io ero il primo anno vice di Maurizio Toniolo, Gabri saltò
nel matrimonio di Vale,
sì, di Vale, e un sabato che c'era un allenamento e mi ricordo Maurizio gli disse sì sei autorizzato, perché chiaramente è una cosa fondamentale della vita e la sapevo da tempo e si conoscevano RTT entrambi della regione, forse si sono dati anche il cambio prima, poi Vale è ritornato, e quindi so perfettamente che nel 2010 a settembre
quindi,
tuo fratello si è sposato.
Io non mi ricordo mai l'anno, anche perché non ci credo, che sono passati già 14 anni.
Quindi Vale si è sposato di sabato per fare in maniera che tu potessi saltare un allenamento?
Evidentemente.
Sicuramente nel 2010 inizio campionato. E quindi dopo queste 2 stagioni al Petrarca in Serie C Silver, 5 stagioni alla Virtus Padova, 3 in Serie C, 2 in Serie B, guidati da coach Massimo Friso, con la famosa promozione della stagione 2014-2015 appunto in Serie B.
Esatto.
Quella forse è un quinquennio assolutamente
memorabile.
Assolutamente.
Sì, forse il momento più alto è stato sicuramente quello della promozione, molto, molto entusiasmo, molto emozionante come... com'è annata, anche perché sono state due annate molto particolari. Parto dalla prima annata di Serie B, in cui è stato siamo partiti con, se non ricordo male, 13 sconfitte e 2 vittorie nel girone di andata, quindi difficilissimo, squadra forse non ancora pronta, però...
però a Natale è arrivato Stefan Stoichkov.
A Natale è arrivato Stefan Stoichkov, che è stato un po' un catalizzatore, nel senso che ci siamo un po' tutti quanti ripresi di fiducia. E abbiamo iniziato tipo a vincere, abbiamo vinto credo
12 su 13, una cosa così, se non ricordo di
abbiamo
dettaglio.
Abbiamo vinto 12 su 14, poi perso l'ultimo perché era in influente.
E poi playoff con Udine, certo. Udine, squadra fortissima, che poi è salita.
Assolutamente. Però ho tanta roba. E perché parto da là, perché anche l'anno prima effettivamente c'è stato un trend molto simile, non così devastante, non così evidente, però sicuramente nella prima parte di campionato, nonostante la squadra fosse molto forte rispetto alla categoria, abbiamo subito diverse sconfitte, ci siamo ritrovati spalle al muro, a tipo 8 partite dalla fine del campionato, ci siamo compattati e siamo arrivati terzi. Bisognava entrare tra le prime 4 quell'anno per la formula,
perché poi c'era una fase interregionale.
Esatto, siamo andati ad Alba, a Saronno e in Emilia, da qualche parte, a fare
il posto dove si mangia bene, tra l'altro.
Sì.
Beh, in Italia dov'è che si mangia?
Anche
male.
Perché poi le abbiamo vinte tutte, abbiamo vinto 14, forse di più, quasi 20 partite di fila, 20 forse eccessivo, ma ne abbiamo vinte tantissime, e tutte rullando l'avversario, almeno di 20 punti.
Un anno fa è stato qui al nostro microfono, è stato qui al nostro microfono il DG della Virtus, Nicola Bernardi, che parlando di quella squadra, di quella promozione, disse: secondo me quella squadra potrebbe fare l'attuale binazionale a mani basse. Adesso non è che volevamo Federico Schiavon, Canelo Pastusena, lo stesso Busca, piuttosto che insomma... Lazzaro, l'abbiamo detto, insomma, Sabadin, Difonso, Contini.
Come siamo arrivati alla fine?
Sì, certo, assolutamente.
Sì. Nomi enormi. Pastusena,
non ti esprimi.
2,17 metri di uomo. Non so se qualcuno degli ascoltatori se lo ricorda, perché è passato un anno solo in Virtus, a Padova in generale. È stato impressionante quando è entrato in palestra. Proprio un omone di 2,17 non lo vedi tutti i giorni. E, sì, è molto, molto divertente anche, l'abbiamo portato una volta a Padova, in centro Padova, forse in Piazza dei Signori, a un certo punto una signora che sarà stata 1,60 m, come la maggior parte della popolazione italiana, voglio dire, lo guarda in alto così, dice: ma oddio, ma quanto alto sei? Non sono ancora Dio, signora. Questa è stata la sua risposta.
Bellissimo.
Sì, ci fu anche una specie di incontro sui giganti del basket. C'era l'americano del Petrarca, Chad Gillespie, c'era Pastusena, esatto, della Virtus, Leo Busca, Marcelletti, esatto. Sì, all'Università di Padova. Fu una bella stagione anche quella.
E quell'anno il Petrarca dichiarò che aveva fatto lo squadrone apposta per metterci il bastone tra le ruote, quindi è stata una doppia vittoria, perché una doppia vittoria per Padova, perché sono stati due derby bellissimi. E poi comunque ha dato la motivazione anche alla Virtus per spingersi oltre, proprio come società. E quindi...
Sì, l'aveva confermato anche Nicola Bernardi, dicendo l'arrivo di Gatto, Causin, Gillespie, eccetera, era stata una leva per ultimare la squadra, con Canelo, insomma, giocatore che vanta anche un ingresso in Eurolega quando era giovane, insieme, grande amico tra l'altro di Stefan Stoichkov, entrambi del 1991...
dell'89.
Ah, 89 entrambi, scusa.
Sì, 89-88.
Va bene, dai, quindi...
Avete avuto un aumento di casi di torcicollo?
Sì, anche di maglie spezzate, perché lui era uno di quelli che si incazzava da morire durante gli allenamenti e si strappava la maglietta e poi... Scusate, ok, ci sono. Questo accento russo.
Bellissimo. Allora, estate del 2017, passaggio a Mestre alla corte di coach Fabio Volpato.
Sì.
Due campionati di C-Gold, due DB con il primo condizionato dalla sospensione a Covid, quindi tutto sommato anche la fortuna di fare la Serie B e quindi di continuare, diciamo, l'attività mentre altri campionati sono fermati. Raccontaci un po', sai, anche qualche aneddoto di quell'esperienza lì. Poi ho un'altra mezza domanda da farti collegata, però me la tengo per dopo.
Beh, il passaggio a Mestre è stato veramente importante per me. Era proprio la società e l'ambiente di cui avevo bisogno. No, parlavamo prima di Mestre e sembra che Mestre sia una piazza difficile in cui approdare. Niente di più sbagliato dal mio punto di vista, nel senso che è stato assolutamente naturale per me entrare in quell'ambiente, tanto che ho fatto 3 anni di capitano. È stato naturale nel senso che tutta la società comunque cerca di ha apprezzato quello che ho dato anche come persona e ha sottolineato sempre il buono che cercavo di portare anche nelle situazioni in cui magari la partita in cui non fai canestro.
Certo.
Quindi lì ho imparato a rendermi utile anche nelle partite in cui non entrano i tiri. E questo soprattutto grazie a tutto il contesto, a Samuele Marton e a Fabio Volpato, che è stato per me, oltre che un allenatore, uno zio quasi, io l'ho definito zio Fabio. E quindi molto bello, culminato con il secondo anno in cui abbiamo vinto 29 partite su 30, e ritrovandoci con una semifinale probabilmente epica contro Oderzo, che era uno squadrone fatto proprio che probabilmente in C non se ne sono visti, in questa C Veneto non se ne sono visti per decine di anni, però è una squadra che è tanto forte a livello di nomi, tante le difficoltà che hanno avuto poi durante la stagione, però ovviamente nei momenti playoff danno il meglio,
il livello sale, quindi singoli giocatori
è stata noi eravamo molto forti e quindi è stata una serie epica. E dopo quella serie ci siamo ritrovati contro Monfalcone, sì. E eravamo crollati
2-0 per loro, però comunque il ripescaggio e quindi sì. La partecipazione alla Serie B.
Esatto. Certo. E dopo 2 anni in Serie B, il primo è stato un po' una molto simile a quello che raccontavo del primo anno in Virtus, cioè siamo partiti molto male, perse le prime 7-8,
sì.
E ci siamo ripresi un po' alla volta, la seconda parte di campionato in poi galoppata, abbiamo vinto contro Bernareggio che al momento era prima,
sì.
E abbiamo vinto praticamente tutte le partite importanti con un bel filotto di anche lì 7-8 vittorie di fila.
E proprio sul più bello, sì, si è un po' fermato tutto, sì.
Mi pare settimi.
Ah, sì.
Sì, con ottavo posto, con 11 vinte e 11 pass.
Ecco. Ah, sì, quindi verso i playoff praticamente, lanciato.
E anche lì la matrice è stata molto simile a quella di Stoico prima, perché è entrato Castelli.
Che è stato un detonatore.
È stato un detonatore, ha rimesso insomma, sulla buona strada. Beh, Malbasa ad esempio è stato incredibile, perché aveva la prima parte di stagione in cui ha fatto molta fatica,
poi improvvisamente si è acceso,
improvvisamente è diventato una macchina da 20-10.
Quando trovi, no, il pezzo Max dell'incastro, sì. Che poi fa scattare tutti gli altri,
l'ennesima dimostrazione che non è matematica, sì. Mettere insieme una squadra non è matematica,
soprattutto gli esseri umani poi.
Sì, esatto.
No, assolutamente. Poi io sostengo che in queste situazioni ci voglia tantissima maturità, cioè la squadra deve essere pronta a non mollare mai e a continuare ad allenarsi con gran carattere e consapevoli che bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo, e quando si ha questo presupposto un
prima
ingresso
prima o poi qualcosa scatta,
esatto, ma magari basta un ingresso, basta uno, un ritorno di un infortunio, esatto. un ritorno da un ragazzo che era in Erasmus ma che era molto forte
alla, sì, dipende,
tipo di Ponzo quell'anno,
certo.
Ti fa scattare tutto.
Ah, sì. Poi vabbè, della seconda stagione un po' più difficile a Mestre con i playout ce ne hai già fatto una menzione prima, sì. Quindi lì si chiude, diciamo, la tua esperienza al Basket Club Mestre, comunque un quadriennio assolutamente significativo.
Playout 3-0 con la Sutor Montegranaro.
Ah, sì.
Esatto.
Con il cambio di allenatore in corsa, quindi il Piero Cohen, giusto, sì. Che è stato il coach della salvezza, diciamo. Alla fine,
sì.
Beh, ti porti a casa comunque il fatto di, come dicevi prima, da capitano, con le unghie e con i denti, con tutta la sofferenza, la passione del caso.
Sì, lì ho messo in pratica diverse tecniche zen,
sì.
e anche un po' di leadership, nel senso che in quegli anni là anche ho studiato un po', ho letto, ecco, da libri di divulgazione, così mi sono un po' molto messo in discussione. E ho cercato di applicare il più possibile,
anche per essere un capitano che potesse trascinare anche da un punto di vista umano,
sì,
i compagni, solo l'aspetto di campo,
sì,
diciamo.
Sì, esattamente.
anche per cercare di relazionarsi con tutti, che si va appunto, come dicevi tu, da quello professionista a quello universitario, quindi ognuno ha poi una sua
quella caratteristica
chiave
di queste,
per interpretarlo.
La B, la B all'epoca era proprio caratterizzata da questa, eravamo metà squadra professionisti, metà invece non lavoratori, insomma. E quindi si entrano in gioco anche delle componenti di aspettative.
Quattro anni con tutti e quattro con Dario Ludovico Maran.
Assolutamente, sì.
Quindi ragazzo che anche lui è stato nel settore giovanile dell'allora, collaborazione tra Roncaglia e Vigonza, esatto, che produceva tutta una serie di ragazzi.
Io l'ho visto quando aveva 18-19 anni a Roncaglia e ho detto: questo qua mi piace, sto diventando forte. Questo. Non ho fatto io la scoperta,
no,
però
ci avevi visto giusto, visto, che sì. L'anno scorso giocava, avevamo parlato con Tommy Rizzi, no, un paio di puntate fa. Che è coach a Vigonza con Marcone Lazzaro, che invece adesso
Dario è oltre a un compagno di squadra per 4 anni è ancora mio amico, quindi lo vedo periodicamente, insomma.
E quindi ci avviciniamo al presente, le due ultime stagioni in C-Gold a Montebelluna. Hai già parlato tu, Max, no, della salita, quindi promozione in Binter regionale. E con coach Filippo Sellame, che potremmo avvicinare un po' al nostro professore di filosofia Simone Grigoletta, perché Filippo Sellame
potrebbero andare molto d'accordo, entrambi appassionati di montagna oltretutto.
No, perché leggevo, no, Max, Alberto Pan, Claudio Rebellato, Nicola Gaddi, Massimo Friso, Fabio Volpato, ma c'è anche Filippo Sellame, oltre a Nicola Zagolin, che abbiamo già citato, tutti molto diversi, ma ti hanno lasciato qualcosa in qualche modo?
Sì, assolutamente. Beh, ognuno, tutti molto diversi, sì. Proprio un approccio di pallacanestro diverso. Da Friso, che è un allenatore tecnicamente insuperabile, un senso tattico e strategico elevatissimo, fino a Fabio e Filippo, ad esempio, Volpato e Sellame, che sono due emotivi, quindi due persone che lasciano tantissimo dal punto di vista personale, quindi sempre pronti a dare la carica, a dare sostegno, a cercare di darti fiducia, e similmente anche come l'approccio di Nick Zagolin.
Ma è un personaggio particolare, ce lo considera anche Nicola Gaddi, affascinante,
assolutamente,
no?
Assolutamente, sì. Lui è un gestore di spogliatoio insuperabile, bellissimo giocare con lui, si creano sempre dei gruppi affiatati e quindi che crea un contesto in cui si sta bene e quindi si può dare il meglio. E da tanti allenatori ho tratto diversi spunti, sì.
Bello, bello, bello.
Due curiosità.
Vai.
L'approdo a Roncaglia è merito di?
Ovviamente è merito
del DS. Chiamiamolo così.
Allora, sì, ovviamente sì, nel senso è successo così, svelo questo arcano.
Vai.
Oh.
Mi ha chiamato, mi chiamò 2 anni fa, dopo ufficializzazione del fatto che non sarei rimasto a Montebelluna, perché Montebelluna è stato molto aperto nei miei confronti, cioè avrei potuto, secondo loro, continuare. Io però sapevo cosa voleva dire fare, lavorare e rimanere in B, oltre al fatto che Alvise è arrivato un anno e 2 mesi fa, quindi avevo un altro progetto importante.
Nonostante una forte padovanità dentro quella squadra, perché Pietro Elia Cecchinato, Filippo Rizzi, quindi quindi un bel gruppo, tra l'altro, in generale.
Esatto. E a malincuore ho declinato l'offerta, ufficializzato questo, mi chiamò Conegliano, facendo una bellissima proposta, contestualizzata in un bel progetto. Quindi mi vedevano come lo spot giusto per completare, e me l'hanno detto chiaramente. È stato molto molto entusiasmo, molto bello come messaggio che mi hanno passato, però ho dovuto anche lì fare i conti, nel senso che Conegliano per me logisticamente non era una
sostenibile
opzione. Quindi però allo stesso tempo, prima di dire di no, ho detto fatemi controllare intorno. In tutto questo per dire, oltretutto, che io sono uno degli ultimi romantici che non ha la procura, non ha un procuratore.
Sei adesso, sempre arrangiato.
Esatto, quindi adesso praticamente credo il 90% sono di più dei ragazzi che quantomeno che hanno avuto una carriera in Serie B hanno un procuratore.
Certo.
Io non l'ho mai avuto e quindi mi sono sempre arrangiato. Mi chiamò Conegliano, io dissi, risposi loro, quanto tempo ho per decidere. Loro mi diedero 3-4 giorni, giustamente, come è normale che sia, e quindi ho iniziato a guardarmi intorno. Ho chiamato Riesa, ad esempio, la persona di Max Sonda, che sì, è un mio amico oltre che professionalmente vicino, e ho sentito un po' lì con loro, al che chiamo Vale, ma da fratello, e gli dico: ho queste due, cosa fa?
Sempre il fratello maggiore,
capito?
No?
Esatto, dal tuo fratellone. E lui mi dice: ma veramente tu, cioè, parliamo un attimo anche di
chiamami con
qua
l'altro numero, che così
se ritieni che ci sia
del margine per...
E che Antonio mi chiama e mi dice: ma ne fai un fatto? Perché forse mi ha percepito quasi titubante, ma io non ci credevo, non era una cosa che neanche mi era passata in mente, no? Ma è una cosa personale. Gli ho detto: no Antonio, guarda che per me sarebbe come ritornare a casa, sarebbe bellissimo se si potesse fare così. Allora troviamoci, parliamone, e nel giro di due giorni abbiamo siglato.
E come si dice, a Conegliano sono ancora lì che si mangiano le mani.
Ma ovviamente non nella seconda, diciamo nella parte, nell'ultima parte della tua carriera, perché ovviamente avevi già fatto una scelta di vita, ma prima, quella lettera A seguita da due.
No, o comunque una finestra per il professionismo, c'è mai stata, c'è mai no, pensato? Non...
No, allora con questa dicitura a due, no.
No, con il professionismo invece tipo dai prendiamo, no, facciamo le valigie, andiamo...
Sì, più o meno, sì. Ah. Vi racconto anche questa.
Tanto mai appartiene al passato, no?
Quindi... Sì, esatto. Allora, io ho giocato, parliamo degli anni in cui ho giocato con Tanik, quindi
2010-12,
esatto,
sono
sopravvissuto, ma alla grande, perché Nick è stato un allenatore che cito con gran benevolenza.
Grazie, sei troppo buono.
E soprattutto
posso
sono arrivato anche in ritardo.
Posso spoilerare anche, dire che in verità, oltre che essere un ottimo allenatore, per me Nick, io lo menziono sempre come il miglior vice allenatore.
Quindi,
se volete, per tutti gli ascoltatori, se avete bisogno di un vice allenatore fortissimo, Nick
ad altissimi livelli,
Nick è la persona giusta. No, vabbè, scherzi a parte, quell'anno lì in cui anche lì fui costretto ad abbandonare Petrarca perché per scelte societarie, nel senso che anche Petrarca quell'anno, se non ricordo male, aveva deciso di ripartire dalla promozione Serie D, da
sì,
una
o
categoria
comunque,
più bassa.
Sì, più bassa.
E quindi mi invitarono loro stessi a guardarmi intorno. Lì, quell'anno lì mi allenai praticamente in tutte le B del Veneto e dopo ovviamente approdai alla Virtus.
Sì.
L'opportunità invece che B fu quella di andare a Bassano. E Bassano, che all'epoca faceva una B2, quindi è già una categoria più sopra rispetto alla Virtus, mi proposero di fare 4 allenamenti la sera e 3 allenamenti la mattina. Io ovviamente quell'anno là studiavo, stavo laureando in matematica, e quindi consapevole del fatto che fare 3 allenamenti la mattina e 4 la sera e vivere lì sarebbe stato inconciliabile con gli studi, perché matematica, tra le altre cose, è un
da frequentata, certo,
sì, assolutamente da frequentare, e quindi ascoltai la proposta, ero ovviamente entusiasta, perché
sì,
ero
sì, 22enne, lusingato,
assolutamente,
certo.
E quello che mi fermò, anzi che mi convinse assolutamente a dire di no, fu la proposta. Oltre al fatto che economicamente doveva essere un sacrificio da parte mia, quindi non c'era una spinta economica,
certo,
che mi permettesse neanche di sopravvivere, ecco, quindi quello è un aspetto che va considerato. Però la cosa che mi fermò completamente fu il messaggio all'apice della proposta, in cui mi scrisse il direttore sportivo: il nostro obiettivo è di portarti in 3 anni ad essere un giocatore di Serie B. E io a quello dissi: no, guardate che non ci siamo capiti, io voglio essere pronto, non sto a guardarvi per 2 anni per sperare di essere tra 3 anni all'interno dell'obiettivo, io voglio giocare e dimostrare quello che so. Ero carichissimo quell'anno,
certo,
te lo ricordo, e quindi decisi di no, che non era quello il momento giusto. L'anno dopo entrai in Virtus
e poi 3 anni in bici sei arrivato in un altro modo.
Loro purtroppo fallirono la loro volta, sempre per i soliti motivi economici,
certo,
crisi economica, quindi fu la scelta
migliore
a posteriori,
assolutamente, a posteriori di fortuna.
Max, cambiando un attimo argomento, quindi allontanandoci un attimo dall'esperienza di Gabri come giocatore, affrontiamo un tema che abbiamo trattato spesso nella seconda stagione di Pick and Pod, ovvero quello della lettura, della letteratura sportiva e in particolare, ovviamente, quella dei libri dedicati alla pallacanestro. Tu, Gabri, che rapporto hai con la lettura? Trovi il tempo tra figlio, lavoro, basket, caricare il bagagliaio e scaricarlo per dedicarti alla lettura?
Allora sì, ma a me
ci sono anche gli audiolibri?
No, non ci sono, non ho ancora provato ancora l'audio. No, sì, mi è sempre piaciuto leggere fin da quando ero alle superiori, per intenderci, quindi ho portato dietro questa, con costanza, questa passione, e non sono un lettore accanito, però diciamo la mia decina di libri l'anno... Il momento in cui li leggo è sempre la sera. Okay. Mi sono preso l'abitudine, la sera prima di dormire mi leggo 5-10 pagine finché gli occhi non iniziano a chiudersi da soli, e che spengo la lampada.
Quindi anche la scelta di togliere i devices dagli occhi prima
ci provo.
Quindi, no, a meno che non sia un digitale il tuo lettore.
Tipicamente sono cartaceo.
Quindi libro cartaceo la sera per dormire meglio. Sì. E
qual è l'ultimo libro che hai sul comodino?
Allora, io tendenzialmente in questo periodo sto cercando di alternare, leggo un romanzo e un saggio o un divulgativo. Cerco di alternare in modo un po' da...
Sì, da variare gli argomenti.
Ma ci sono anche saggi divulgativi di matematica, suppongo.
Sì, però cerco di starci...
Sì, ho già studiato.
Anche perché anche nel mondo lavorativo sono già stimolato dal tecnico.
Tra virgolette parecchio da leggere di quello...
E quindi
la tua materia.
Certo. E quindi sì, alterno. L'ultimo che ho letto è stato di Borzacchiello, Paolo Borzacchiello, che è un divulgatore, un influencer che parla di linguaggio, quindi è proprio dal punto di vista neuroscientifico.
Bello.
Sì, interessante, sì. Poi nei romanzi mi piacciono molto, ecco, sono abbastanza appassionato di fantasy.
Vedi qua, potresti andare d'accordo con Max.
Ecco.
E quindi stai facendo le letture tipo da giovane padre sul linguaggio segreto dei neonati.
Assolutamente, quello è uno dei...
è un altro filone che torna.
Nei divulgativi c'è dentro questa, fortemente questa componente.
Bello. A proposito di libri, Max, lo abbiamo già fatto con un messaggio WhatsApp. Invitiamo tutte le care ascoltatrici e i gentili ascoltatori a partecipare alla presentazione del libro Argento Vivo, Little Basket da Euro 2003 alle Olimpiadi 2004, quelle dell'argento clamoroso nella finale contro l'Argentina. Il libro è di Marco Gaetani e sarà un dialogo col nostro Simone Grigoletto, quindi tutte e tutti presenti sabato 16 novembre alle ore 14:30 al Palabarion, quindi dietro la chiesa di Sant'Antonino all'Arcella, in via Bressan 3, con ovviamente ingresso libero per continuare ad alimentare la passione per la lettura, per la letteratura sportiva e ovviamente per la pallacanestro, Max. Ma non finisce qui.
Non finisce qui?
Anzi, vai.
Anzi, all'interno di questo podcast abbiamo sempre avuto la fortuna e il piacere di parlare di libri.
Sì.
E anche di libri di basket, ovviamente, grazie ai, come si definiscono loro, tipi di basket books.
Grandi.
E quindi, con grande gioia, e anche in questa terza stagione, ritorna una rubrica tanto amata dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori.
È vero.
Uno spazio interamente gestito da Simone Pizzoli e Riccardo Mele, per noi Pizio e Richard Apples,
plurale, certo.
Ideatori e conduttori di Basket Books. Sì. Ascoltiamo quindi il primo suggerimento di lettura, passando la palla e il microfono
a Pizio, certo.
A Pizio, e per il gradito ritorno di Basket Books per questa stagione.
E quindi Basket Books racconta.
Amiche e amici di Pick and Pod, ben ritrovati, parte la nuova stagione del podcast più bello che ci sia, e oggi Basket Books vi racconta Ancient Hoops, un viaggio nel passato alle radici della pallacanestro di Gabriele Ferré, stampato con You Can Print nell'ottobre del 2021. Il periodo è fine 800, inizio 900, quindi facciamo proprio un viaggio nel tempo e un viaggio nel passato alle radici della pallacanestro. È un vero e proprio e sincero tributo a James Naismith, il professore canadese più famoso tra gli amanti della pallacanestro. Ed è un libro, appunto, che si muove tra storia e sport e ripercorre la nascita proprio della pallacanestro. È ricco di particolari, con un enorme lavoro sulle fonti, e consente al lettore di conoscere come prese vita questo nuovo gioco, nato fondamentalmente per occupare nei freddi inverni canadesi gli studenti, appunto, del professor Naismith. C'è una data importante, il 21 dicembre del 1891, c'è il racconto minuzioso della vita di Naismith e delle sue varie attività, e appunto Ferré si lancia la scoperta dell'evoluzione, appunto, della pallacanestro. E io prendo spunto da questo lavoro di Gabriele per lanciare un paio di considerazioni. Quanto siamo legati alle nostre esperienze vissute da giocatori o da allenatori o da arbitri o da dirigenti? E poi, una volta individuato questo, quanto abbiamo appreso dal passato per migliorare? Oppure a volte commettiamo gli stessi errori fatti negli anni precedenti? Allora, Ancient Hoops di Gabriele Ferré, un viaggio nel passato alle radici della pallacanestro. Questo era il consiglio di oggi. Alla prossima puntata. Buona stagione a tutti. Grazie ancora dello spazio di Basket Books. Continuate a seguirci nei social e ricordatevi soprattutto di leggere il basket.
Grazie mille Simone, grazie mille Simone Pizzi, ovviamente.
Pizzi, certo, in questo caso.
Grazie mille a Basket Books, bentornati, è stato un piacere sentirvi.
Invitiamo tutte le ascoltatrici e ascoltatori a seguirli sui loro canali, YouTube, certamente, chiaramente, ma anche Instagram e Facebook, anche perché è un periodo di presentazione di libri che loro stanno portando
assolutamente
avanti.
Assolutamente, quindi sui loro social, canali social.
E anche in presenza, già la scorsa settimana c'è stata la presentazione di un libro dedicato a LeBron James, e proseguono ovviamente anche le altre presentazioni dal vivo, quindi seguite i tipi di Basket Books.
Esatto. Max.
Bene, Simone Pizzioli, in questo caso, al termine della recensione del libro, faceva menzione a quanto poi siamo legati nella vita quotidiana, quindi nella vita, diciamo, quella di tutti i giorni, quella dove ci si alza e dove ci si carica anche il bagagliaio, no? Di seggiolini e passeggini, alle nostre esperienze vissute nei vari ruoli che possiamo aver avuto su un campo da basket, nel tuo caso specifico quello di giocatore, ma poi a volte i giocatori diventano arbitri oppure
allenatore.
Quanto poi queste esperienze ci segnano, ci influenzano, ci condizionano nella vita di tutti i giorni?
Beh, direi tantissimo. Lo chiedi a me, che ho sposato una giocatrice esatto, di pallacanestro. E tra le altre cose, adesso il lavoro che eseguo, no? Che faccio quotidianamente in maniera molto tecnica, lavoro nell'ambito software, in informatica. Se vogliamo romanzarlo un po', il mio ruolo è technical team leader, quindi a parte il technical, la technical
team leader, e leader sono, sì, entrambe, esatto, interessanti.
Quindi sicuramente mi sono portato dietro tantissima esperienza dal mondo del basket e tantissime competenze anche nella scelta, quando i genitori, chiacchierando così, mi chiedono: mio figlio ha quel, non sa se continuare, io non so se spingerlo. Ok, in tutti questi ragionamenti ragioniamo anche su quanto porta uno sport di squadra all'interno delle competenze di una persona, quindi gestione della comunicazione efficace, leadership. Sono competenze fondamentali che il basket, come probabilmente tutti gli sport di squadra, possono allenarci, no? E nel mio personale, appunto, visto che abbiamo avuto anche ospite il professore di filosofia,
certo,
per fortuna non è qui, perché sennò mi chiederebbe chi sto citando, ma l'uomo è ciò che mangia, no? Inteso non tanto il mamma cosa se mangia un po', ma come ci nutriamo. Noi ci nutriamo, io mi sono nutrito di basket per almeno 2 ore al giorno, tutti i giorni, da 30 anni a questa parte, e ovviamente parte di me è il basket.
Ah, sì.
Mi porto dietro tantissimo.
Poi pizzio sempre in chiusura della presentazione, della recensione di Ancient Hoops, un viaggio nel passato alle radici della pallacanestro, dice: ma quanto abbiamo poi appreso dal passato per migliorare? Oppure capita a volte che commettiamo proprio gli stessi errori fatti in precedenza, fatti negli anni precedenti? Perché spesso, no, Max, si dice ai giocatori, ad allenatori, che è giusto sbagliare, perché senza l'errore non c'è apprendimento, però si dovrebbe provare a non ripetere lo stesso errore facendo tesoro del passato. E questa è una lezione, secondo te, che il basket in qualche modo, sin dal settore giovanile, che poi anche nella prima squadra, dove chiaramente gli obiettivi sono differenti, il settore giovanile è divertirsi e migliorare, prima squadra conta anche vincere il risultato, no? Sì, c'è questa lezione, questo insegnamento, ecco, più che lezione magari.
Sì, assolutamente, concordo appieno. Nel basket poi l'errore diventa una riflessione sul... la motivazione per la quale non è andata a buon fine quella tua scelta. Quindi l'errore ti dimostra che devi ritornare alla valutazione, rivalutare e rimettere in discussione quindi quello che prima sapevi, e quindi riformulare una propria astrazione, un proprio concetto, un proprio e quindi rimetterlo in pratica. E se il risultato sarà migliore, cercherai di misurarlo e di farlo tuo. E anche questo credo sia una metafora di vita, no? Perché in tutte le nostre scelte l'errore ci guida un po' a rivalutare le nostre regole, potrebbero essere i nostri valori. Dopo ovviamente scoraggerei un approccio del tipo non prendo questa scelta perché l'altra volta che l'avevo presa era andata male. Non è questo l'approccio, perché a volte c'è anche il caso di mezzo, no? E invece l'approccio, secondo me, corretto, scientifico, è quello di dire: ok, questa volta mi è andata male, ho commesso un errore, cerco di capire i motivi per cui è nato quell'errore e quindi rimettere in discussione appunto i miei criteri, i criteri di scelta, il cosa avrei potuto far meglio, e non senza, solo e esclusivamente il risultato. Una volta che ho capito questo meccanismo e sono andato a ristabilire un criterio di valori, se vogliamo chiamarlo così, allora magari la volta dopo farò delle scelte più accurate.
Certo.
Possiamo dire contestualizzare la scelta e quindi l'errore, cioè valutandolo in base alla situazione che c'era, ma la stessa scelta in una situazione completamente diversa non è un errore, è una buona scelta.
Esatto, assolutamente.
Comunque ascoltare la voce di Pizio nel parlarci di questo libro mi ha fatto venire in mente ovviamente le 13 regole originarie che il professore Naismith aveva scritto per la pallacanestro, che sono state pubblicate, guarda caso, il 15 gennaio, così facciamo anche gli auguri in anticipo al mio di babbo, ma comunque non nel 1892, è un po' più giovane, nel giornale, diciamo, dello Springfield College, no? Quello che si chiamerebbe Springfield College School Newspaper, sono le foto che si vedono,
bellissima.
Che si chiamava The Triangle, quindi il triangolo era, diciamo, il giornalino della Springfield College, e ci sono queste 13 regole che potete trovare in italiano e in inglese serenamente in internet. E io ricordo che una delle prime squadre che allenai feci giocare con un allenamento con le 13 regole, e forse la regola più bella è quella che una volta che la palla usciva dal campo, la squadra che per prima se ne impossessava al di fuori del campo aveva il diritto di fare la rimessa. E quindi c'era questa sorta di gazzarra, questo desiderio di conquista della palla senza l'instant replay per vedere era tocco nero, era tocco bianco, e chi la prendeva aveva diritto a... All'inizio c'era stata un po' di resistenza, no? Per l'abitudine di dire ma l'ho toccata lui, l'ho toccata io, e poi era diventata una cosa simpatica, no?
Dopo i primi morti,
quindi volevo anche, Max, no, sottolineare gli eventi che stanno portando avanti i ragazzi di Basket Books. Beh, detto che quello del 31 di ottobre con Simone Marcuzzi su LeBron James ormai è andato in archivio, ci sono ancora due appuntamenti presso la libreria Lovat di Villorba, che sono quello del 14 novembre su un libro su Drazen Petrovic di Lorenzo Iervolino, e poi proprio il 28 novembre, per chi non riuscisse ad esserci a Padova il 16 con il nostro Simone Grigoletto, potrà andare appunto a Villorba con Marco Gaetani e Simone Pizzioli per Argento Vivo. La libreria Lovat si trova in via Isaac Newton, guarda caso, in via Isaac Newton 32 a Villorba, e quindi continuiamo.
Che è vicino alla località Castretta, dove ci sono un paio di trattorie veramente decenti.
Esatto,
molto
siccome
buon,
poi le presentazioni dei libri sono alle 18:30, perfetto, quindi vedi, o per pranzo e poi andate satolli a seguire la presentazione,
no, magari si addormenta,
andate leggeri
e dopo
quindi ci saranno Drazen Petrovic di Lorenzo Iervolino e Argento Vivo di Marco Gaetani, tra l'altro con Dennis Marconato, che forse quella squadra lì se la ricorda bene, certo, visto che era in campo a regalarci emozioni.
Ok, posso sparare l'ultima cartucce? Sei pronto?
Sono pronto.
Allora, si dice che utilizziamo la stessa area del cervello per la matematica e per il movimento, ok? Possiamo considerarti la prova vivente?
Non dissezionatemi per
scoprirlo,
no, però.
Meno non da vivo adesso.
Sicuramente credo mi abbia aiutato il percorso anche di studi che ho fatto, e ovviamente anche il contrario. Quindi sì, le due cose si legano.
Ma in fondo la geometria sul campo di gioco è...
Sì.
È lì, la vedi.
E... Dopo la seconda media di solito i triangoli non si riprendono.
Anche questo è vero.
Però potrebbe essere, sì.
Però, sai, aspetta, ho fatto una domanda ai miei giocatori. Qual è il triangolo in cui l'ipotenusa è più lunga della somma dei cateti?
E hanno saputo?
Ma che età avevano? 30?
No, 12-13 anni. Non ho avuto.
Hai stimolato la loro curiosità.
Sì, esatto.
Ma andare... adesso ti rispondono guardando ChatGPT.
Esatto.
È vero, c'è questo sistema qui adesso.
Allora,
invece sempre i miei giocatori, mi hanno detto che loro quando utilizzano ChatGPT, poi esistono un paio di applicazioni che umanizzano il risultato dell'intelligenza. Quindi con due passaggi, forse l'avevo già raccontato la volta scorsa, insomma, parlando di Lucrezia, che tu hai detto, fatto la battuta, che invece Lucrezia è inerente chiaramente alla prima donna laureata al mondo.
Esattamente, la prima donna laureata al mondo.
È il secondo nome. E quindi, vabbè, dai, torna pure...
Comunque è Lucrezia IA.
Eh beh, certo.
L'ho scoperto. Grazie a mia moglie.
Vedi? L'importanza delle mogli.
Esatto. Soprattutto se ex giocatrici. Fatto 100% un giocatore, quali percentuali assegneresti a intelligenza, determinazione e fisicità? Approfitto chiaramente della tua laurea in matematica, questo è evidente.
Certo.
Beh, si va sul politico, 40-30-30.
40-30-30.
40 intelligenza, 40 intelligenza, 30 determinazione, 30 fisicità.
Determinazione ce ne vuole tanta, perché alla lunga...
La aumentiamo?
No,
teniamo.
No. Sono tutti e tre componenti importanti qua, citato... barzellette.
Io prendo nota intanto.
Ho un'ultima curiosità, e se Alvisio decidesse di continuare la dinastia cestistica dei Salvato,
potrà fare quello che vorrà, e io e mia moglie cercheremo di stimolarlo a perseguire i suoi obiettivi.
Certo.
Sarà difficile, perché dovremmo ogni tanto probabilmente spegnere la nostra passione, però per a favore dell'ascoltarlo, no? Quindi di lasciare che si esprima nella modalità in cui...
Ma al momento, cioè,
avviene in palestra,
è già avvenuto, certo, che prende la palla in mano o la prende a calci?
La prende in mano.
E allora è segnato.
La prima uscita a 42-5 giorni di vita l'ha fatta per venire a vedere il papà che giocava a 90, quindi le zie in palestra se lo ricordano.
Che bellissimo.
Bene, bene. Dai, allora ovviamente grazie Gabri per essere stato in nostra compagnia, dedicato del tempo nel giorno della gara. Max, non possiamo non chiedere le stesse cose che abbiamo chiesto a Gabri fuori onda, anche in onda, relativamente alla routine del giorno della partita. Hai qualche routine particolare? Ci dicevi che non sei scaramantico.
No, io non sono uno scaramantico.
Ok, quindi non è che hai sempre gli stessi calzini o sempre esci dalla macchina nello stesso... Parcheggi sempre nello stesso posto, 90? No, perché
no,
tanto dipende.
Non c'è mai sei
libero.
Posto.
Libero. Non c'è scritto professore riservato, no. No.
Allora, io sono uno che ha sempre vissuto la giornata della partita con... emotività, con quel filetto di ansia, sì, che ti lascia sempre un po'
quindi
attento.
Comunque se giochi la sera prima si dorme, sì, non c'è un bagordi,
sì, sì,
particolare,
non offrirmi
no,
lo
poi
spritz
oggi,
adesso,
esatto.
lo rifiuto garbamente, insomma.
Esatto.
Anche però, se ci sono giocatori che dopo uno spritz giocano meglio, cioè,
non
è il caso,
non
tuo,
io
non è caso tuo.
No, però allora cerco di rimanere nella mia tranquillità, quindi a casa, con la mia famiglia, faccio una passeggiata con Alvise, quindi magari me lo prendo sul marsupio,
certo,
un passeggino, andiamo a farci un'oretta
di passeggiata.
Bella
giornata, c'è il sole, l'aria è calda.
Esatto, oggi tra le altre cose esco completamente dalla mia routine perché vado a mangiare da mio babbo, che ci ha invitato per il compleanno del fratellone,
certo,
che però è in montagna, quindi,
quindi è un contumacia, lo festeggiate in contumacia.
Lo festeggiamo sempre.
Beh, sarà onorato di questo. Esatto. Insomma, alla fine voleva invitarti, sì, a pranzo tuo papà.
Esatto.
Quindi, diciamo,
tra l'altro senza vino, quindi in contumacia.
Eh sì, quindi non poi brinderete un'altra volta, magari post partita. Quindi, insomma,
ma nel caso bianco, rosso, bollicina, fermo.
Rosso, fermo.
Okay. Invece per quello che riguarda il riscaldamento, lì sei più meticoloso nell'applicare una routine o...
Sì. Sì, perché è vero che non sono scaramantico, però credo anche nella routine. Cioè, secondo me la routine...
La routine che dà certezza e sì, libera la mente un sì, po', no? Nel pre-gara.
Sì, non lo dico io, ma insomma lo dicono diversi studi, che la routine serve per entrare nel mood partita e entrarci sempre con la stessa prontezza. E quindi sì, il riscaldamento, oltre alla classica attenzione, ovviamente il riscaldamento è comunque guidato dalla squadra, dall'allenatore stesso, che comunque detta dei suoi ritmi. Io tendo sempre a automassaggiarmi con il rullo, a fare una routine dedicata a me, alle mie acciacchi e alle mie problematiche muscolari. E l'essenziale è che quando l'allenatore ci chiama all'interno dello spogliatoio per
parole pre-gara,
il piano partita, esatto, si faccia l'ultimo canestro da tre. Poi non posso più toccare la palla fino a rientro, quindi se la palla mi ritorna con il piede elegantemente,
la scansi in modo
elegantemente,
da vedere.
Elegantemente il piede per me non fa proprio rima,
okay,
però...
Quindi te la butti dentro da tre, poi vai in spogliatoio, però i palloni non vengono toccati.
Non
vedi che abbiamo scoperto comunque un dato.
Ma è mai successo che hai dovuto ripetere?
Sì.
Oh Gabri, stiamo andando in spogliatoio.
Un attimo.
Vabbè, poi lui è bravo, quindi a un certo punto entra. Questo vale sia in casa che in trasferta.
Sì.
Vedi. E bello però, dai, che ci sia sempre questa... Volevo chiederti, ma tu, perché stasera Max, se riusciamo magari andiamo anche a vederlo,
certo,
ma parti ancora in quintetto base?
No.
Quindi è cambiato un po' l'approccio o no?
Sì, però...
Come l'hai vissuto il passaggio dal sesto uomo di Tony Cucocciani a memoria?
Però già in Virtus ero sesto. Già in Virtus non partivo quasi mai, no, a parte i periodi in cui c'erano infortuni... prolungati, c'è stato il primo anno in B che giocavo anche 40 minuti, quindi non potevo non entrare in quintetto, però non è, cioè, insomma, non è stato uno sconvolgimento, ho fatto diversi anni da sesto uomo.
Ok, quindi da quel punto di
vista... Sì, anche quest'anno in verità non sono neanche sesto, cioè in base alle esigenze.
Ma
quando,
sì, certo,
quando,
base...
Tanto adesso, più di 20 minuti, Nick ha capito che faccio fatica a reggerli. Quindi...
In base a chi spende i primi due falli in modo magari
sì,
non ottimale.
Zombie,
esatto. C'è bisogno di una guardia? Gabri. C'è bisogno di un'ala? Gabri. C'è
anche da play,
Gabri.
Sì.
Va bene, allora ancora di...
C'è bisogno di un pivot?
No,
diciamo che siete anche forniti.
Posso
tra Lazzaro, Pisentin, Scancelli, la Serie C di Roncaglio è messa bene.
Sì, bene,
allora, ovviamente in bocca al lupo per la gara di stasera, anche se noi usciremo quando sarà già andata in archivio. Ovviamente in bocca al lupo per la stagione.
Grazie.
E noi lo seguiamo come sempre, come facciamo da tanti anni.
Saluta la famiglia.
Sarà fatta.
Sia la versione salvato, sia la versione
acquisita.
Un abbraccio da Visa.
Assolutamente.
Assolutamente.
E noi, caro Max, con le ascoltatrici, con gli ascoltatori. ascoltatori, ci sentiamo tra un paio di settimane per la seconda puntata del mese di novembre, quindi per la quarta puntata di questa terza stagione. Ovviamente ricordiamo l'appuntamento del 16 novembre, ma lo faremo anche con i social, in modo che dai, si possa passare un bel pomeriggio parlando di basket e libri con Simone Grigoletto.
Ci saremo, saremo là, che se qualcuno vuole un autografo, non su una cambiale, sono disponibile.
Va bene, allora ciao a tutte, ciao, e ciao a tutte, grazie, grande Gabri, grazie. Ciao.